Buonasera a tutti. Allora, se sono le 5:30, l'appuntamento era convocato per le 5, anche per rispetto, che per chi è stato puntuale mi sembra il caso di cominciare. E come sapete, in questo tipo di incontri sono incontri abbastanza formalizzati nell'ambito della procedura di approvazione degli strumenti urbanistici. Di conseguenza, all'inizio di questa riunione, di questo incontro pubblico, io devo leggere questo promemoria sullo svolgimento, in maniera che sia chiaro a tutti la procedura, quello che dobbiamo fare e come farlo. Questo incontro è stato convocato per sottoporre alla procedura partecipativa il programma di assetto urbanistico preliminare del programma integrato Tor Bella Monaca, in applicazione a quanto previsto articolo 13, comma 9 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e di quanto stabilito nell'allegato A del regolamento della delibera di Consiglio Comunale 2 marzo 2006, che è il regolamento della partecipazione. Presso il desk dell'accoglienza che vedete qui alla mia sinistra potranno essere consegnati contributi scritti ed eventuali elaborati grafici per i quali verrà rilasciata una ricevuta. Chi invece volesse fornire il proprio contributo partecipativo nel corso dello svolgimento di questo incontro potrà ritirare un'apposita scheda da compilare e restituire sempre agli addetti del desk. I contributi verranno protocollati presso i nostri uffici nei prossimi giorni. I contributi partecipativi scritti o orali saranno inseriti nel documento della partecipazione che sarà predisposto e curato dal responsabile del procedimento. Il documento sarà sottoscritto dall'assessore all'urbanistica, dal responsabile del procedimento, verrà protocollato e allegato alla proposta di deliberazione per essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Capitolina e seguirà tutto l'iter del procedimento. Punto 2, svolgimento dell'incontro. Per esporre il proprio contributo in questa sede è necessario procedere all'iscrizione presso il desk dell'accoglienza. Successivamente gli iscritti saranno chiamati al tavolo dei relatori. Tutti gli interventi verranno registrati per essere sintetizzati ed inseriti nel documento della partecipazione. Tutti gli interventi in formato audio corredati da una foto verranno inseriti nel sito del Dipartimento di Urbanistica in modo da rendere possibile l'ascolto di questo incontro anche a chi non sia potuto intervenire oggi. Per questo motivo, chi si iscrive per esporre il proprio contributo dovrà firmare l'autorizzazione alla pubblicazione dell'audio, dell'intervento e della propria immagine. La durata di ciascun intervento non dovrà superare indicativamente i 6 minuti. Chiusa questa premessa procedurale, veniamo all'incontro di questa sera, all'argomento di questa sera, che è un programma integrato per la riqualificazione urbana dell'ambito di Tor Bella Monaca. Innanzitutto una spiegazione sul titolo. Programma integrato di che cosa? Integrato dello sviluppo residenziale, degli interventi abitativi, integrato con la dotazione di servizi. Di conseguenza è uno strumento relativamente moderno, relativamente nuovo, che supera l'abituale pianificazione particolareggiata, cioè soltanto la destinazione urbanistica dell'area, ma si associa a questa destinazione urbanistica anche un programma economico finanziario che assicuri la realizzazione di quelle opere pubbliche che sono campite nel piano urbanistico. Adesso andiamo avanti con la prima slide. Allora, questa siamo in una seconda fase rispetto ad una prima fase che abbiamo svolto in questa stessa aula circa un anno fa, quando avevamo presentato la proposta di variante di densificazione che riguardava esclusivamente il comparto R8 e si sviluppava tutta all'interno del perimetro del piano di zona. Era un'occasione di anticipazione di quello che poi sarebbero state le conclusioni complessive dell'operazione di riqualificazione che presentiamo questa sera. Questa sera siamo in questa seconda fase di formazione del programma integrato e pertanto è un'altra occasione di incontro pubblico di partecipazione. Andiamo avanti. Allora, lo strumento che vi illustro questa sera è questa deliberazione della Giunta Capitolina dell'agosto scorso, con la quale si fanno sostanzialmente due cose. Da una parte si approva uno schema di assetto preliminare e dall'altra si approva contestualmente anche un bando pubblico per sollecitare interventi di partecipazione, cioè continuare quella progettazione partecipata che si sta avviando già in questa fase questa sera, e dall'altra raccogliere delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti privati, soggetti imprenditoriali interessati a sviluppare la proposta che formula l'amministrazione. Andiamo avanti. Quello che dicevo all'inizio, programma integrato, abitualmente noto con la sigla di PRINT, è uno strumento abbastanza moderno, è uno strumento che è fatto proprio istituzionalmente dal nuovo piano regolatore ed è stato abitualmente utilizzato per ristrutturare quelle frange periferiche cresciute dentro e fuori dal piano nelle aree di margine. In occasione poi dell'approvazione del piano regolatore è stato esteso anche ai quartieri dell'edilizia residenziale pubblica costruiti negli anni 60-70, ai quartieri del primo PEP, per fornire a questi quartieri che ormai avevano 40-50 anni di storia la possibilità di riqualificazione. Dal punto di vista procedurale, la formazione è disciplinata dalle norme tecniche del piano, cioè abitualmente è di iniziativa dei municipi e insieme dell'amministrazione centrale, sulla base di, adesso andiamo nella slide successiva, ecco, sulla base di un programma preliminare. Dicevo all'inizio, è stata una deliberazione della giunta capitolina e pertanto non ha valenza urbanistica, perché se no sarebbe stata materia del consiglio. È un'indicazione di massima che fornisce obiettivi, interventi, l'elenco delle opere pubbliche prioritarie. Dopo l'approvazione della giunta c'è la fase, quella che dicevamo prima, della manifestazione esterna del bando per sollecitare contributi e manifestazioni di interesse. Una volta raccolti questi contributi e queste manifestazioni di interesse, si passerà ad una seconda fase urbanistica di redazione del vero strumento, che sarà un assemblaggio delle proposte, una messa in coerenza dei diversi interventi tra di loro, una quantificazione più puntuale dei costi, delle risorse che potranno essere ricavate. A questo punto quello sarà effettivamente il programma definitivo, che sarà quello sì un provvedimento di natura squisitamente urbanistica che disciplinerà l'utilizzazione delle aree. Dopodiché si passerà alla fase approvativa dei singoli interventi, cioè alle conferenze di servizi, all'attuazione dello strumento urbanistico. Andiamo avanti. Gli obiettivi di questo sono qui riepilogati, sono quelli di definire vaste aree a parco a vocazione agricola archeologica, valorizzare i beni di qualità e i valori paesaggistici, riconfigurare le componenti infrastrutturali, riorganizzare il traffico veicolare, migliorare l'integrazione sociale, riqualificare l'insediamento dal punto di vista identitario e sostenere l'operazione attraverso accordi pubblico-privato. Cioè, complessivamente, come vedete, sono tutti obiettivi che puntano ad un aumento, a un miglioramento delle dotazioni, cioè più verde, più infrastrutture, miglioramento dell'integrazione sociale, riqualificazione del... Adesso per ciascuno di questi punti vedremo come vengono configurati all'interno dello strumento. Innanzitutto uno sguardo al contesto infrastrutturale. Il complesso di Tor Bella Monaca si trova all'inizio di quella viabilità, di quell'asse che attualmente è via di Tor Bella Monaca, via Gambellotti, e prosegue all'interno dell'area universitaria, che rappresenta l'arteria tangenziale esterna al sistema del raccordo anulare. Questa arteria deve proseguire obbligatoriamente all'interno della centralità di Romanina, al di sotto, a sud dell'autostrada per Napoli, attraversare poi l'area di Gregna per raggiungere l'aeroporto di Ciampino e lì tornare sul Gra al margine del parco dell'Appia Antica, cioè questa dorsale nord-sud che attualmente è parziale, cioè esiste fino alla Tuscolana, è inoltre innervata da un sistema di trasporto pubblico, da un sistema di metropolitana leggera, attualmente progettata fino a Torre Angela, ma di cui si prevede poi lo sviluppo. A nord dell'insediamento poi di Tor Bella Monaca ci sono quelle grandi aree verdi che conosciamo. Andiamo avanti. Ecco, il contesto ambientale. Ci è sembrato che su questo settore emergessero due dati fondamentali. Uno, l'orografia e acquisire i fossi e i fondovalle come margini fisiologici dell'insediamento. Dall'altra, la presenza dei tracciati storici, in particolare la via Gabbina, che attraversa tutto il settore e può diventare un elemento di riconoscibilità e un elemento di riqualificazione. Andiamo avanti. Su queste basi di contesto è stato individuato il perimetro proposto per il programma integrato, che è il perimetro che, ecco adesso se ce lo fanno vedere, questo è il perimetro del piano di zona vigente, attuale. Ecco, poi esternamente c'è un perimetro che arriva sul fosso, ecco, che è questo, che ingloba tutta l'area fra il piano di zona, fra l'attuale Tor Bella Monaca fino a Torre Angela, la Prenestina a nord, fino al confine con Rocca Fiorita a sud, e si attesta lungo il fosso di Tor Bella Monaca. A fianco a questa un'ulteriore area che è tutta l'area agricola, che rimarrà preclusa dalle edificazioni e destinata sostanzialmente a parco archeologico, parco campagna, cioè in quell'area rimarrà sostanzialmente l'attività agricola con gli insediamenti rurali conseguenti. Andiamo avanti. Ecco. Questo è sostanzialmente quello che dicevamo, il documento fondamentale, lo schema di assetto preliminare come è configurato. Vedete, allora, da che parte cominciamo? Dalle infrastrutture. Innanzitutto, quell'asse che dicevamo prima, l'attuale tangenziale esterna al raccordo anulare, che proviene da sud. Io non ho il puntatore, per cui se mi aiutano i colleghi, ecco, con la freccetta credo che sia la cosa migliore. Arrivata da sud in corrispondenza dell'attuale via Gambellotti, si dovrebbe interrare, sottopassare via di Tor Bella Monaca, uscire dall'altro lato in maniera da evitare l'attraversamento tangenziale al quartiere, andarsi a ricollegare a nord sul tracciato della via Gabbina, che costituisce la nuova radiale fra la Prenestina e la Casilina. Come sapete è un tracciato di piano regolatore che ha origine al confine del territorio comunale in corrispondenza del deposito della linea metropolitana C a Graniti, percorre lo spazio compreso fra la Casilina e la Prenestina, è sostanzialmente la nuova Casilina, nuova Prenestina. Su questa arteria si andrà a testare la tangenziale che proviene da sud. Costituisce pertanto la circonvallazione complessiva di tutto l'insediamento di Tor Bella Monaca. Un altro elemento infrastrutturale fondamentale è rappresentato dalla linea metropolitana. Lungo questa tangenziale esterna, da piano regolatore, è previsto il percorso di un è previsto un corridoio del trasporto pubblico. Gli sviluppi di questo corridoio ci hanno portato verso una metropolitana leggera che dovrebbe collegare la stazione di Anagnina con Torre Angela in corrispondenza della linea C, con la fermata di Torre Angela sulla linea C. La proposta che formula il programma integrato di Tor Bella Monaca è l'ulteriore sviluppo, l'ulteriore percorso di questa linea all'interno del quartiere fino a raggiungere un deposito, una fermata terminale in corrispondenza del vecchio depuratore. Per quanto riguarda l'obiettivo parliamo un attimo dell'obiettivo fondamentale, che è quello della riqualificazione. Come avevamo già illustrato nelle volte scorse, quello che prevede questo programma è quello, la sostituzione del tessuto edilizio residenziale esistente con un nuovo modello di tessuto insediativo. E che sono tutte quelle macchie arancione che sono tutti i comparti di nuova edificazione. Quelli più in giallo invece sono i comparti di conservazione, dove si mantengono per il regime proprietario che hanno, si mantengono le proprietà attuali. Per realizzare questo modello si prevede l'integrazione con una nuova offerta residenziale. Questa nuova offerta residenziale, andando sul mercato libero, consentirà di integrare quello che sono attualmente le abitazioni pubbliche con una dotazione con abitazioni private, cioè migliorando il mix sociale complessivo del quartiere. Andiamo avanti. Questa è la proposta complessiva del sistema delle reti, il sistema infrastrutturale, quello che vi illustravo prima, della nuova dello sviluppo della nuova tangenziale, della nuova circonvallazione e il prolungamento della linea metropolitana con 3 fermate. Nel dettaglio, il sistema dell'accessibilità viene modificato con la realizzazione di una circonvallazione esterna che allaccia l'attuale via sottopassa via Gambellotti, per consentire la realizzazione di una piazza che unifica il municipio con la chiesa frontistante. Si declassa l'attuale via di Tor Vergata. A questo punto si può declassare via di Tor Vergata, che diventa un'arteria interna di quartiere, al cui interno scorre soltanto il sistema del trasporto pubblico con le nuove fermate di stazione Gambellotti, stazione Anderlini e terminale in corrispondenza del depuratore. All'interno del quartiere i movimenti veicolari e pedonali richiedono spazi ed una scala di geometria molto diverse fra loro, perché all'interno del quartiere, cioè avendo portato all'esterno sostanzialmente il traffico di attraversamento e il traffico di adduzione, tutti gli spostamenti dovrebbero essere pedonali. Quello della scelta di una mobilità sostanzialmente pedonale è una delle scelte di forza di questo modello insediativo, che, come avevo già illustrato nelle volte precedenti, si basa tutto su un accorpamento, su una densificazione urbana, su un restringimento delle distanze fra le residenze tra di loro e fra le residenze e i servizi e fra la residenza e la fermata di accesso al trasporto pubblico. Andiamo avanti. Allora, delineato lo schema di assetto preliminare, su questo schema di assetto preliminare è stato fatto un lavoro non indifferente, che è quello di quantificare le opere pubbliche necessarie e gli interventi necessari per attuare quel tipo di proposta. Come dicevo all'inizio, programma integrato significa integrare le destinazioni, il disegno urbanistico, i colori sulla carta, anche con un piano finanziario che consenta di realizzare quei colori. In questo elaborato vedete puntualmente campiti e identificati con una sigla tutti gli interventi di nuova costruzione, di nuova edificazione, di nuovi servizi. Andiamo avanti. Torniamo un attimo sulla proposta progettuale per quello che riguarda l'insediamento residenziale. Vai. Sì, perché era quella delle... Dove stiamo andando? Io mi ero visto le insule, mi ero preparato sulle insule. Adesso mi cogli. Torna indietro. Ah, ecco. Questa, giusto, no? Questa andiamo in ordine, se no perdo il filo. Scusate, allora, la proposta del nuovo tessuto si caratterizza per insule di 4-8 palazzine intorno a un cortile centrale, 4-5 appartamenti a piano, concentrando servizi sul blocco interno, in modo che ciascun appartamento abbia comunque l'affaccio d'angolo su due fronti. Tipologie in linea, cioè oltre i 4 piani, soltanto lì dove ci sono degli spazi più ampi in corrispondenza delle piazze. Queste caratteristiche qui sono quelle che poi dovrebbero dare la possibilità, andiamo avanti, ecco, di sviluppare quel modello insediativo sul quale già ci eravamo soffermati la volta scorsa. Questo diventa una linea guida della progettazione, ecco, che sarà di indirizzo per chi vorrà intervenire e formulare delle manifestazioni di interesse. Adesso cerchiamo, ecco, che cosa significa in termini dimensionali tutta l'intera proposta. Riguarda la sostituzione edilizia di circa 800.000 metri cubi residenziali, che sono quelli pubblici, di proprietà o dell'amministrazione capitolina e dell'ATER. A fronte, per realizzare la sostituzione edilizia della proprietà pubblica, è necessario un finanziamento che sarà possibile ricavarlo attraverso la cessione di diritti edificatori per 1.400.000 nuovi metri cubi, che sarà la quota di edilizia premiale che assicura la fattibilità dell'intervento sia come sostituzione edilizia sia come realizzazione delle dotazioni infrastrutturali. Per questo scopo la superficie complessiva del piano, dal piano di zona attuale, che sono circa 170 ettari, si arriva a quella che avete visto disegnata prima del programma integrato, che sono circa il doppio, 340 ettari, ma di questo sostanzioso ampliamento di altri 170 ettari, 120 sono rappresentati dal parco e soltanto 50 ettari sono quelli necessari per collocare le nuove residenze. Nel complesso avremo, finiamo con questa, avremo un insediamento da circa 40.000 abitanti, ma di questi 40.000 abitanti 10.000 sono quelli interessati dall'intervento di sostituzione edilizia, 12.000 continuano a rimanere nei comparti dove non c'è trasformazione e 18.000 sono invece i nuovi abitanti che affluiranno nel quartiere per l'attuazione del quartiere. Dicevo precedentemente, una volta, andiamo avanti, ecco, aspetta, ne abbiamo saltata una. Dotazioni, sì, sono io che ho girato pagina. Allora, ovviamente per 40.000 abitanti bisognerà assicurare tutte le dotazioni infrastrutturali, cioè significa integrare le dotazioni presenti con ulteriori dotazioni di servizi, di scuole, di infrastrutture. Allora, l'espansione dell'area, per quanto riguarda il verde pubblico, c'è un'espansione di 124 ettari che è il 70% dell'estensione dell'area interessata dal programma. C'è un'estensione, lo leggo da qui che faccio prima, di parcheggi pubblici di 300.000 metri quadrati, 300.000 metri quadrati di ulteriori servizi pubblici, che si concretizzano poi in un nuovo asilo nido, in 7 infrastrutture miste fra asilo nido e materna, in una scuola elementare, in una nuova scuola media, a cui si devono aggiungere 5 ulteriori centri civici polifunzionali, 2 altri centri civici o mercati e altri 2 centri per il culto. Per cui è vero, ci sono 18.000 abitanti in più, però questi 18.000 si portano pure una bella dotazione di ulteriori servizi pubblici. Adesso andiamo avanti, ecco. Ovviamente si è dovuto trasformare questo quadro numerico in un quadro di costi, per cui tutte le strade, tutti i parcheggi, tutte le diverse infrastrutture sono state tutte quantificate, comprese la ricostruzione dell'edilizia residenziale pubblica, le demolizioni conseguenti dei fabbricati svuotati, l'attrezzaggio del verde, tutte le sistemazioni a parco, tutte le urbanizzazioni primarie, strade e parcheggi. Adesso non mi sto a dilungare, per cui saluto il direttore, buonasera, saluto il direttore del dipartimento che ci ha raggiunto, ingegner Stravato. E tutte queste sono state quantificate una per una per arrivare a un quadro complessivo di riepilogo dei costi. Andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Ecco, questa tabella finale, che mi sembra che sia la tabella riepilogativa, che porta un totale generale, vedete per ogni singola voce è stata quantificata, un totale generale di circa 800 milioni, che è il costo necessario di tutta l'operazione, così come ve l'ho descritta fino a questo momento, comprensiva pure dei 130 milioni di prolungamento della metropolitana da Torre Angela fino all'interno del quartiere, e dei 70 milioni necessari per la realizzazione dell'arteria Gabbina e del collegamento di via Gambellotti con la Gabbina. A questo si dovranno, in fase di realizzazione, si dovranno aggiungere i costi per la realizzazione anche della quota di edilizia privata in conto prezzo di tutto l'intervento, che ammonta ad altri circa 600 milioni, per un totale generale di circa 1,5 miliardi di operazione. È un'operazione ovviamente di una dimensione rilevante. A questo punto l'amministrazione si è posta il problema se effettivamente c'erano i presupposti economici per sviluppare questo tipo di operazione. Ed è stata fatta una specifica indagine di mercato per capire a che prezzi l'imprenditore potrà vendere quella quota di edilizia privata, in modo tale da recuperare i costi complessivi dell'investimento. È stata affidata al CRESME questa indagine, che è stata sviluppata esaminando 292 casi in questo stesso quadrante urbano, in 292 casi di alloggi in vendita in questo quadrato, sia nuovi che usati. Andiamo avanti. Questo ci ha consentito di avere un prezzo medio di mercato degli alloggi che, come vedete, in base alle diverse fonti, Agenzia del Territorio, Nomisma, CRESME, Tecnocasa, ci ha portato a un valore medio osservato, anno 2011, di 2.760 euro metro quadrato. Però per un'edilizia, l'offerta di mercato, che quasi mai corrisponde al nuovo. Questo prezzo medio, nel caso del nuovo, deve essere incrementato del 15% per avere un prezzo medio atteso all'attualità stimato in 3.174 euro metro quadro. Con questo prezzo medio, ovviamente questo è un prezzo medio stimato all'attualità, ma questo progetto non si realizzerà in un colpo solo, è un progetto che si svilupperà in un decennio. Di conseguenza dobbiamo immaginare che questo stesso prezzo nell'arco degli anni potrà avere un'evoluzione sia di mercato generale sia di specificità, di peculiarità dell'intervento. Andiamo avanti. Specificità e peculiarità dell'intervento, perché questo tipo di intervento sicuramente ha dei punti di forza e delle qualificazioni che lo rendono distinto dagli altri. Sarà un progetto. Prego, prego. Un progetto architettonico e urbanistico di qualità. Sarà dotato dell'accessibilità della futura metro C e del percorso della metro interna, sarà vicina ad un grande parco pubblico, vicina alle polarità occupazionali sulla diramazione della 1, e su questo voglio sottolineare che questo quadrante è l'unico che poi ha al suo interno una duplice centralità, una già sviluppata che è quella di Tor Vergata e un'altra di prossima attuazione che è quella di Romanina. E centralità, come voi sapete, non è soltanto residenza, ma significa sostanzialmente nuovi posti di lavoro, nuovi servizi, nuove dotazioni. Pertanto questo caratterizza questo quadrante come un quadrante dinamico, pertanto un prodotto unico sul mercato che dovrebbe farci auspicare che quel prezzo medio osservato oggi vada ad aumentare. Ci sono anche delle opportunità in questo intervento, quella di sperimentare nuovi modelli gestionali del patrimonio di edilizia pubblica. Attualmente voi sapete che l'edilizia pubblica è tutta affidata ad una società, cioè è una società che ha mostrato diverse carenze, ci sarà un nuovo bando per l'affidamento del patrimonio pubblico. Potrebbe questo essere un caso sperimentale in cui la gestione del patrimonio venga fatta a livello locale, organizzata a livello locale. Questo darebbe delle opportunità di mantenimento del patrimonio pubblico in modo tale che se non si degrada il patrimonio pubblico, anche il patrimonio privato mantiene un valore più elevato. La sperimentazione di un modello di riqualificazione urbana che potrebbe essere esteso anche ad altre zone e la possibilità infine di gestire alcuni servizi del quartiere in partenariato pubblico-privato, cioè quello che ci aspettiamo nelle offerte, nelle manifestazioni di interesse, non soltanto la parte edilizia ma anche la parte gestionale, cioè l'integrazione dell'offerta residenziale anche con l'offerta di servizi associati alla residenza. Questo ci dovrebbe consentire di ipotizzare, come è stato fatto in questo studio, prezzi di vendita via via crescenti. Qui c'è un prezzo stimato al 2016 di 3.231 e al 2021 di 3.500 euro metro quadro. Questo pertanto consente all'operatore di valutare diversi scenari, diverse prospettive di intervento. Questo, qui si conclude il lavoro che è stato svolto fino adesso dall'amministrazione. Questo, come dicevo all'inizio, è aperto adesso, è sede di un bando, di un'offerta. Aspettiamo manifestazioni di interesse da parte dell'imprenditoria e sollecitazioni e indicazioni da parte dei cittadini per migliorare questo prodotto. Io ho finito, vi ringrazio. Ecco, non so se... E adesso... passiamo agli interventi, c'è una lista di interventi. Grazie.